Prego. Cesare.
Volevo chiedere se lei, a fronte di questa ipotesi federalistica solidale, quali resistenze prevede o legge nell'attuale situazione italiana? La seconda cosa che vorrei chiedere è dei livelli che lei ha indicato di autonomie locali non ha mai enunciato in termini di amministrazione provinciale. La provincia in che collocazione lei vedrebbe o forse un annullamento?
Ecco, dunque, una domanda è relativamente agevole, l'altra è molto più complicata, la seconda è più complicata. La prima, le resistenze. Ma la mia impressione è che una grande resistenza certamente non potrà venire, non potrà che venire direi ne metto due di resistenze. Una, ci può essere una forte reazione a atteggiamenti eccessivi passati di determinate forze politiche. Quindi quando uno spinge troppo avanti fino appunto all'ipotesi della secessione il suo disegno, il loro disegno politico, poi c'è la reazione che dice no, allora stringiamo al centro, evitiamo dei rischi. Io penso comunque che una resistenza considerevole possa venire certamente dall'enorme forza della burocrazia centrale, che è anche competente, questo è il guaio, cioè, scusate il paradosso, ma nell'insieme, in questo insieme così complesso delle norme del nostro sistema, norme di perfettazione di norme, la burocrazia centrale ci sa muovere e come tale ha un fortissimo potere, che oltretutto non è un potere legittimato da nessun voto. In Italia ci sono stati 50 anni dopo la guerra, ci sono stati 50 governi, 50 governi, solo pochi hanno davvero governato e il potere è rimasto nelle mani della burocrazia, evidentemente, che non è una soluzione democratica. Quindi io credo che le forti resistenze possano venire da lì. Credo anche che una certa resistenza venga probabilmente da quei partiti che hanno una struttura gerarchica organizzata molto forte, perché partiti con una fortissima struttura, come dire, centralista, non possono amare troppo forme di autonomia territoriali che potrebbero domani sottrarre al centralismo del partito il controllo di determinate situazioni. Quindi io vedo una resistenza burocratica, ma anche una resistenza di determinati partiti. Ecco. Per quanto riguarda la provincia, io non l'ho menzionata, perché la provincia è un problema serio, perché in effetti in Italia le province non hanno mai avuto dei grandissimi poteri, mai. In talune zone, con l'avvento poi delle comunità montane, le province hanno perso ulteriori poteri. Quindi io credo che se c'è un ridisegno, come io spiegavo prima, con degli accorpamenti regionali, allora le province possono assumere anche un diverso ruolo, soprattutto in quelle regioni che vengono accorpate, perché altrimenti se lei accorpa delle regioni e poi depaupera, toglie forza anche alle province, allora le accorpa. Ma attualmente, indubbiamente, la provincia è una figura istituzionale che risulta abbastanza difficilmente collocabile, insomma. Mentre in alcune zone ci sono le aree metropolitane. Per esempio, a Milano, la provincia di Milano non copre mica l'area metropolitana milanese, che deborda completamente dalla provincia. Allora sarebbe più concepibile un'autorità, un'autority per l'area metropolitana milanese che non per la provincia di Milano. Quindi ho l'impressione che sia una forma istituzionale che va un po' ripensata, insomma, o per poteri o comunque per dimensioni, ecco, questa è la mia. Io credo che sia molto più radicata la tradizione municipale in Italia, comunale, insomma.
Molti candidati.
due altre domande. La seconda provocatoria, ma non so.
Non faccio farci al
all'inizio del suo intervento, il professore lei ha parlato del rapporto tra dipendenti pubblici e totale di occupati, ha detto all'ospedale una riduzione di questo 18%. Non mi è chiaro se e in che misura questa riduzione si deve accompagnare, diciamo, il suo pensiero a una riduzione anche delle funzioni. Le attribuzioni, diciamo, non soltanto dell'amministrazione centrale, ma di tutto il settore pubblico italiano. La seconda domanda invece riguarda il sistema previdenziale, che sicuramente per l'italiano è fondato, non so dove. Io gli direi però che neanche i nostri vicini stanno tanto bene in tanto conto. Allora la domanda è qui. Secondo lei può esistere un sistema previdenziale funzionante pubblico?
Ma dunque, per quanto riguarda il pubblico, diciamo, gli addetti al pubblico impiego, lato senso, in quella cifra che io davo ci sta dentro tutto, ci sta dentro l'amministrazione centrale, l'amministrazione periferica, ci sta dentro la previdenza, ci sta dentro tutto. Ora, quando io dico che va ridotto, faccio un esempio per spiegare meglio cosa voglio dire, così con un esempio spiego. In Italia ci sono 5 università libere e n-5 università di Stato. Esempio. Le 5 università libere sono la Cattolica, la Bocconi, quella di Roma che si chiama LUIS, poi credo che ci sia ancora l'Università di Urbino e poi ce n'è una quinta che non mi ricordo. Qual è? La IUR, esatto. Ecco. Allora, di 3 io conosco bene i bilanci, sono tutte e 3 a posto, funzionano benissimo, va bene, pagano i propri docenti come li paga lo Stato, credo che eroghino dei servizi non inferiori a quello dello Stato, non hanno contribuito al debito pubblico italiano, va bene? Non riesco a capire perché altre università di cui pure conosco i bilanci, va bene, abbiano fatto fino a alcuni anni fa, adesso non mi danno più i soldi, quindi non so come andrà a finire, abbiano fatto dei debiti spaventosi. Allora, io dico, io, collega, siamo dei dipendenti pubblici perché eroghiamo un servizio pubblico. Noi facciamo un servizio, ma non siamo dipendenti pubblici in quanto dipendenti dallo Stato, siamo dei dipendenti pubblici in quanto svolgiamo un servizio pubblico e dipendiamo dall'Università Cattolica. Ecco, io non capisco perché le università italiane non devono diventare tutte università libere, bene, come Cattolica, Bocconi e quelle altre che ho citato. Voi potreste dirmi, sì, ma la Cattolica fa pagare gli studenti da 1,5 milioni fino a 8 milioni. Benissimo. Allora, nelle regioni dove gli studenti non possono pagare 8 milioni, si interverrà con un bonus dato allo studente, bene? Perché bonus da trasferimento della regione o dell'altra regione? Perché si possa pagare le tasse universitarie. Però dico anche, lo studente le paga le tasse universitarie con il bonus che gli viene dato, non è che non le paga le tasse universitarie. E se lo studente non riesce a mantenere un determinato ritmo, il bonus gli viene ritirato e vuol dire che lo si metterà in cassa integrazione, ma non gli si finanzia un'attività universitaria se non mantiene un determinato ritmo. Questo io voglio dire. Lei dice è un esempio banale, un esempio che non ha senso. Io potrei moltiplicare questo esempio. Si capisce subito che io sono favorevole alla scuola libera, evidentemente. Perché ritengo che consegue gli stessi fini della scuola statale senza i costi della scuola statale. Attenzione, non ho detto della scuola privata, ho detto della scuola libera, perché la scuola era un servizio pubblico. Infatti io quando mi dico, ma tu stai in università privata? No, ma non stai alla Cattolica? Sì, è privata. No, è libera, non è privata. Perché io svolgo un servizio pubblico. Ecco, questa è la mia tesi. Lo stesso discorso può valere per una bella fetta del sistema sanitario, perché determinati ospedali incardinati in strutture libere ma pubbliche, riescono a avere dei bilanci buoni, e ospedali statali, nel senso che sono pubbliche amministrazioni, anche USL con la nuova gestione non riescono a farci. Evidentemente da una parte c'è lo spreco e dall'altra parte lo spreco non c'è. Quindi io sto semplicemente dicendo che bisogna cambiare la metodologia di gestione di tutta una serie di attività statali che possono essere pubbliche ma non più statali. Questa è la prima risposta. La seconda sul sistema previdenziale. Anche qui, siccome io credo alla solidarietà, io credo che quando un soggetto è chiamato a contribuire direttamente col proprio reddito alla propria pensione, ma sapendo anche che se non fa lui volontariamente determinati versamenti la pensione non la prende, probabilmente aumenta il senso di responsabilità e anche di solidarietà. Lo dico in un altro modo. Il sistema pensionistico deve essere basato, a mio avviso, sulla capitalizzazione e non sulla ripartizione. Quindi deve essere basato sui contributi versati. Una persona riceve la pensione sulla base dei contributi che lui ha versato. Se poi questo non basta per arrivare a un certo livello pensionistico, di nuovo scatta il meccanismo perequativo. Ma cosa succede oggi in Italia? Lo sappiamo tutti. Quelli che lavorano oggi pagano la pensione a quelli che hanno lavorato ieri. Questo sistema andava bene quando avevamo una demografia molto dinamica. Nel 1965 sono nati 1.300.000 bambini, mi pare. Oggi credo che non nascano più neanche 500.000 bambini, no? Ecco. Allora è chiaro che un sistema del genere non sta più in piedi. Se invece ciascuno avesse accantonato la quota di reddito che serviva a pagare la sua pensione, pur in questa ipotesi drammatica di dinamica demografica che porterà il nostro paese all'estinzione, con grande soddisfazione immagino di ambienti che nel 1960 descrivevano per l'Italia un destino di tragedia per l'eccesso di demografia. Non so se vi ricordate articoli, non so se qualcuno di voi si ricorda l'Espresso del 1960, quando era questo grande giornale, era un tabloid, diceva che bisognava bloccare le nascite in Italia perché sennò l'Italia sarebbe collassata sotto 300-400 milioni di persone. Vabbè, questo è quello che io dico. E di nuovo il nostro sistema previdenziale sta peggio di quello degli altri. Per dire una cifra, se oggi l'Italia dovesse pagare tutte le promesse pensionistiche che ha fatto, dovrebbe tirar fuori tre volte il reddito nazionale italiano in questo momento. La Francia dovrebbe tirar fuori una volta e mezzo il suo reddito nazionale, quindi vuol dire che ha fatto meno promesse, e la Germania una volta e mezzo il suo reddito nazionale. Quindi l'Italia ha fatto promesse che sono due volte quelle della Francia e quelle della Germania. Quindi starà male loro, ma noi stiamo peggio.
Bene. C'era professor Margara, prego.
Professor, la difficoltà di muoversi verso il federalismo credo in parte dovuta alle nostre vicende storiche. Noi siamo una regione giovane, relativamente giovane, che ha avuto un processo non facile. Cavour aveva già previsto il centralismo, aveva impostato centralmente il governo del paese, avevamo visto le regioni, se non che dal 61 alla prima guerra mondiale avevano avuto tanti altri problemi per l'unificazione e soprattutto la correzione economica del nostro bilancio, quando anche le altre regioni si sono unite anche in modo. Ora, il regime poi, della, tra la prima e la seconda guerra, ha continuato il centralismo. L'educazione nostra del dopoguerra, anche se la Costituzione fin dal suo sorgere prevedeva l'autonomia regionale, di fatto questa autonomia è ancora più rispettata. Allora ecco che da un lato temiamo il federalismo perché non abbiamo idee chiare se avremo la scomposizione di questa unità italiana così difficilmente fatta, e nello stesso tempo ci manca veramente un'indicazione politica, economica, ma soprattutto morale per affrontare questo problema. Perché io vedo quando discutono sia Parlamento, siamo in una fase molto delicata e stanno perdendo tempo se è la bicamerale che deve avere ragione oppure se è il sistema previdenziale. Ma ancora le stesse categorie, i sindacati e altri settori, sono così difficili da rimuovere dai loro singoli punti di vista quando il problema sociale è quello prevalente. Parla di disoccupazione, ma la disoccupazione c'è già affinché non avremo investimenti adatti per poterla combattere. Allora, ecco un'altra politica economica diversa, veniamo al federalismo autentico e proviamo da loro.
Grazie.
No, io non ho nulla da dire questo, perché i suoi richiami storici sono estremamente pertinenti, quindi concordo pienamente con lei, che la nostra storia è questa, e in effetti anche l'autonomia regionale, come era previsto dalla Costituzione, poi è stata totalmente disattesa, anzi per certi versi si è andata in una direzione opposta, insomma. Quindi è un'osservazione tutto. È tutto pertinente.
C'è il professor Ventura.
Volevo semplicemente fare alcune osservazioni e chiedere innanzitutto quanto ha influito il grosso fenomeno della mafia e successivamente quello di Tangentopoli, disastro finanziario che c'è. Si è avuto un peso, e quale peso ha avuto il Stato economico? Ovviamente lo Stato si è trovato di fronte a dei problemi enormi, soprattutto nel reclutare una grande massa di polizia, questa gente che costa, teniamo tutte le spese che sono state fatte in giro e di tutte le altre, che sono veramente notevoli. Ecco, per quanto riguarda la questione dei processi, perché è una santa verità che non si riesce mai a dominare, e probabilmente questa è la conseguenza di questo primo fenomeno che ho accennato, tra il tempo, la mafia. I magistrati da una parte si definiscono insufficienti, il numero è insufficiente, tutte le volte che lo Stato non mette in mano una posizione del personale, e salta fuori la storia, ma non è una anzi, dovrebbe essere aumentata, no? Non dobbiamo andare sull'infinità. I magistrati continuano a dire che sono pochi, che non è la loro la responsabilità, perché nel senso dove vanno, nel senso negativo, perché non ho mai capito la verità che fa la stima, se i magistrati vanno aumentati, se il numero dei magistrati è sufficiente, se il numero dei magistrati è sufficiente. Per ultimo, una domanda, mi lascio andare un pochino pessimismo, vorrei scusarmi, io sono pessimista nel senso che ho l'impressione che il governo non riuscirà a tenere a fare questo problema. Si sono scoperti tutti i terroristi, ma dal modo come vanno le cose, talmente è ostacoli che ci sono oggi, quando lo Stato si mette a voler fare qualche cosa, se subito una sollevazione contraria notevole, io chiedo veramente, lei è ottimista che questo federalismo si faccia a breve tempo? Se non c'è l'alternativa, è ovvio che lo devono fare tutti, lo attendiamo, speriamo abbastanza presto.
Io credo che, partendo dall'ultimo punto, un filo di pessimismo sia saggio, davvero, insomma, sia saggio perché sia saggio, insomma, ecco. Perché personalmente io reputo che il paese abbia bisogno di una vera e propria rifondazione. Una rifondazione non può che partire dall'inizio, che vuol dire bisognerebbe veramente rimettere ordine nei grandi principi con una Costituzione riscritta, anche per rimotivare il popolo italiano, per restituirgli degli obiettivi, e in questo caso indubbiamente dall'Europa potrebbero venirci dei grandi insegnamenti anche sotto il profilo di che cos'è una Costituzione moderna, di quali sono i principi di una Costituzione moderna, perché come è nata la nostra Costituzione è un po' un problema, perché indubbiamente lì ci
furono molte mediazioni e non poteva essere diversamente in quel momento storico in cui l'Italia aveva anche un partito comunista fortissimo, un partito comunista che ha bordeggiato il governo per molto tempo, quasi riuscendo a ciuffarlo più di una volta. Quindi come nacque la Costituzione, di come insomma, ma venendo ad altri due quesiti che forse sono più facili, forse intanto delle uscite dello Stato, quanto lo Stato spende, le retribuzioni sono circa 200.000 miliardi su 830.000 miliardi di uscite, quindi le retribuzioni sono 200.000 miliardi e dentro queste ci stanno certamente anche tutte le forze di polizia eccetera, non le so dire adesso percentualmente quanto incidano, diciamo, polizia e magistratura. Non ho l'impressione però che siano la quota predominante di questi 200.000 miliardi, però le dico che le pensioni sono 230.000 miliardi e altre prestazioni sociali sono 80, in sostanza le prestazioni sociali sono 319.000 miliardi di usciti, quindi di gran lunga superiori le prestazioni sociali alle retribuzioni, che sono, non sono neanche 200.000. Questa è la prima osservazione che volevo fare. La seconda osservazione, tentativo di risposta alla sua domanda, quanto è inciso, può aver inciso sul dissesto della finanza pubblica anche i fenomeni di corruzione e quelli legati alla criminalità mafiosa, insomma. È difficile dire questo, io posso darle delle stime che però le fornisco con tutta la cautela, le fornisco due stime che sto cercando nel mio libro. Per quanto riguarda la faccenda del fenomeno mafioso io non sono in grado di dare cifre di nessun tipo, anche perché sì, so che sono stati fatti dei calcoli, si parla di cifre gigantesche, anche per la natura specifica dei traffici, che sono tutti traffici. Per quanto riguarda, diciamo, l'altro fenomeno, quello tangentizio, dunque è stata fatta la seguente stima. Relativamente al 1990 si è stimato che potrebbe essere stata da un minimo di 2.400 miliardi all'anno a un massimo di 12.000 miliardi. Ma detto questo, se si pensa che la spesa pubblica è vicina a 1.000.000.000 miliardi, è una cifra piccolissima, perché 2.500 miliardi o 12.000 miliardi sono una cifra enorme per noi, ma sul bilancio dello Stato sono una cifra. In un caso 2.500 miliardi sono l'1% degli acquisti complessivi che lo Stato fa in un anno, acquisti, che non è la spesa, perché gli acquisti sono molto meno della spesa, e nell'altro caso sono il 5% degli acquisti dello Stato. Quindi se anche si dicesse cancelliamo completamente le tangenti, cosa auspicabile per amor del cielo, ma non pensiamo che così risaniamo il bilancio dello Stato, perché bastano i 300.000 miliardi di prestazioni sociali, quindi questo è. Qualcuno potrebbe dire aumentiamo le tasse, però no, vorrei solamente dire che l'Italia, qui vanto, l'Italia ha messo a segno dei record straordinari, tra cui secondo me quello della grandissima tolleranza del popolo italiano, che è veramente fatta di gente. Si dice il rapporto tra le tasse e il reddito è il 43% oggi in Italia, ed è quello che hanno in Germania, è vero, ma il problema è che in Italia l'incremento è stato rapidissimo, no? Perché negli ultimi 15 anni abbiamo avuto un incremento di un punto percentuale all'anno della pressione fiscale. In Germania sono arrivati al 43%, non in 15 anni, ma ci sono arrivati in 50 anni.
Allora voi capite che adattarsi a un fenomeno in 50 anni, adattarsi in 15, fa un po' di differenza, no? Adattarsi in 15 è uno stress spaventoso, adattarsi in 50 uno si abitua. Quindi questa è la sostanza. Come?
No, io dicevo questa osservazione. In Germania non hanno i servizi che diamo in Italia.
Ah, certo, signora, sono d'accordo con lei.
C'era un intervento già da tempo in lista d'attesa.
Professore, lei ha parlato delle ragioni del Stato speciale, ma da osservare di riuscire il capricciolo 4, mentre mi avuto la Maria d'anno 3, che fa rotorio per le regioni del nord di anno 100, dicevo 50, le regioni del sud di anno 50, dicevo 100. Allora, lei ha parlato anche del modello tedesco, dell'equazione orizzontale e verticale. Mi scusi, ma questo federalismo ha detto che se una regione può fino a 60, fa fino a 60. Poi il resto, 40, non ha la regione che può. Allora, non c'è molta differenza tra federalismo solidale e quello che c'è adesso, cioè il federalismo, perché anche adesso arriva fino a 60, poi 40 glielo danno comunque. Se questo è il federalismo solidale, come la regolino? Perché se allora c'è il federalismo effettivo, cioè l'80% rimane alle regioni e il 10-20% va allo Stato centrale, ad esempio per la politica estera e non armamenti, allora a questo punto, secondo il nostro parere, iniziamo un processo a onda proprio, perché le regioni del Meridione che sono abituate a ricevere aiuti a pioggia, a questo punto si rivolgerebbero, andrebbero in piazza, ci sarebbero le tensioni sociali enormi. Mi dica lei.
No, senz'altro, ve dico subito. Dunque, intanto io ho detto che bisogna fissare uno standard di consumo medio, il che non vuol dire massimo per tutti. Questo. Quindi se io dico che lo standard di consumo medio è 100 e una regione arriva a 60 e poi si fa l'integrazione a 100, non sto dicendo che tutte le regioni debbano avere lo stesso standard della regione più benestante. Ci sarà certamente una differenziazione di standard, anche a seconda del livello di sviluppo. Quindi non sto parlando di un egualitarismo degli standard. Sto dicendo che bisogna cercare di portare a livello medio le regioni che sono sotto. Non sto dicendo che bisogna portare tutte allo stesso livello. Prima osservazione. Seconda osservazione. Attualmente, e poi alla fine c'è l'ipotesi che fa lei, che non è poi del tutto implausibile, attualmente molte regioni non contribuiscono affatto al loro standard di servizi, ricevono a piedi lista il pagamento. Io sto dicendo che il primo gradino da fare è che loro ci mettano una parte di capacità contributiva. L'aggiunta per arrivare a livello medio proviene dalle regioni più ricche. Quindi non so se questo è chiaro. C'è un cambiamento rispetto alla situazione attuale. Ci mettano loro qualcosa, il resto ce lo mettono le altre regioni. Lei dice, se si passa a questo regime, se ho capito bene la sua domanda, scoppia la rivoluzione, ho capito bene? È così? Cosa vuole che dica? Io non posso farci niente a questo, spero che non scoppi la rivoluzione, ma penso anche che questo sistema, prima o dopo, alla rivoluzione porta comunque, perché a un certo punto queste risorse non ci saranno più. Cioè sarà facciamo uno scenario drammatico. Facciamo uno scenario drammatico. Come fa l'Italia a reggere questo ritmo di spese? Questo è lo scenario drammatico. A un certo punto ha due alternative. O imbocca una via come quella che ho detto io, che è correttiva, o fa quello che nessuno auspica, perché sarebbe un disastro, fa quello che è stato fatto in altri periodi della nostra storia, cioè mette mano al debito pubblico, o lo consolida, o fa una imposta patrimoniale di tipo devastante. Ecco, questo è l'altro scenario. Allora, faccio a lei la domanda. Supponiamo che non segua la prima strada, che è quella della chiamata responsabilità a tutti, e segua la seconda strada. Dica, adesso, chiunque ha Dunque, ogni cittadino italiano ha 30 milioni di debiti circa, no? Se prendiamo il debito pubblico, lo dividiamo per i cittadini, allora se io ho 60 milioni di titoli di Stato, bene, domani lo Stato potrebbe dirmi tu devi contribuire al ripianamento del debito per 30 milioni, quindi dei tuoi 60 io te ne lascio solo 30 e ti porto via gli altri 30, d'accordo? Mi seguite? Se uno ha 35 milioni di titoli di Stato, lo Stato dice tu te ne rimangono 5, ti porto via 30 milioni. Chi ha solo 30 milioni li perde tutti. E anche questo porta alla rivoluzione, perché con il stesso istituto che si prende il debito pubblico di una tassa patrimoniale, c'è questa idea, non dico solamente degli estremisti di sinistra, ma anche nella mente di qualcun altro. Se facessero una cosa del genere in Italia, a parte che nessuno domani comprerebbe più un titolo di Stato, ma immaginatevi che cosa pensano, cosa penserebbero gli stranieri dell'Italia, cioè uno Stato che nega i crediti che esso stesso ha ricevuto. Quindi c'è poco da fare, insomma. Queste sono le opzioni.
Ardissone, mi pare che...
Allora, professore, lei ha parlato di questa eredità, di questo grosso debito, e ha parlato però anche del problema demografico. Quindi, quali possono essere le possibilità, o perlomeno le speranze, che nel futuro si possa saldare almeno in parte questo grosso debito? E come?
Ecco, allora, dunque, attualmente come dicevo il debito è di 2 milioni di miliardi circa, cioè 30 milioni a testa, quando nasce un bambino si trova un debito di 30 milioni addosso, no? In Italia oggi. Come si può salvare? Il fatto che siano diminuiti i tassi di interesse è un buon vantaggio per lo Stato, un po' meno per i cittadini che una volta percepivano dei cospicui di interesse. La mia opinione è che sia un'operazione molto lenta e molto lunga, molto lenta e molto lunga, perché quando un debito raggiunge questi livelli non può che scendere molto gradualmente. Quindi io le posso dire questo, io vedo come orizzonte di discesa del nostro debito verso livelli fisiologici, si potrebbe dire che un livello fisiologico è il 60% del debito sul reddito nazionale. Questo è l'obiettivo fissato dall'Europa, noi siamo al 120, è un'operazione che deve durare dai 20 ai 30 anni, almeno la riduzione, 20-30 anni, quindi l'orizzonte temporale che io fisso è 20-30 anni e sarei lieto che i governi dicessero guardate che ci mettiamo 30 anni, perché questo, a mio avviso, rassicurerebbe che domani a qualche bislacco personaggio non venga in mente qualche idea stravagante. Come si può scendere? Solamente con una vecchia ricetta che si chiama il risparmio di spesa pubblica. Non c'è alternativa. Cioè, anno dopo anno, lo Stato italiano deve spendere meno. Ma con dire questo, io non sto dicendo che deve erogare meno servizi, perché vi ho detto prima che c'è modo di erogare gli stessi servizi spendendo di meno, e secondo, se mi consentite, deve anche gradualmente liberarsi di una massa enorme di proprietà totalmente non redditizie. È stato stimato che il valore complessivo degli immobili dello Stato italiano, le proprietà immobiliari, sono 1 milione di miliardi, va bene? 1 milione di miliardi. Quindi le proprietà immobiliari sono la metà del debito pubblico. Io non riesco a capire perché non deve cominciare a vendere delle proprietà, Non sto dicendo di vendere i tribunali, le caserme, cioè tutto ciò che garantisce la convivenza civile, ma non riesco a capire perché lo Stato debba tenere delle proprietà che potrebbe benissimo cominciare a collocare sul mercato. Voi direte come? Con forme moderne di collocamento sul mercato, cioè cominciando a conferire quelle proprietà dentro delle società per azioni, cercare di portare queste società per azioni in borsa, cercare di far affluire anche capitali europei nell'acquisto di questi titoli, cioè con modalità nuove. Pensate che il reddito di tutte le spiagge demaniali italiane, bene, non supera i 100 miliardi di lire all'anno. Ditemi voi se questa è sana amministrazione. 1 milione di miliardi delle proprietà immobiliari, 100 miliardi di lire all'anno il reddito delle spiagge. Questo si chiama spreco. Quindi io dico, fissato un orizzonte di 25-30 anni per la riduzione del debito pubblico, per scendere non ci sono che risparmio sulla spesa, messa a frutto di un enorme patrimonio immobiliare, spiagge, palazzi, avete poi visto anche le famose vicende delle affittanze del note, insomma. Allora, si mette a reddito tutto questo. Quello che posso dire tranquillamente è che certamente ci vuole una diversa perequazione fiscale tra chi paga le tasse e chi non le paga, ma il gravame fiscale complessivo non può più aumentare in Italia, perché siamo già fuori la media europea. Ora, a un certo punto, se un gravame fiscale diventa il 43, 44, 45%, è troppo forte, perché poi disincentiva. Quindi io non vedo che quella strada. Poi c'è l'altra strada, anche quella, insomma, l'Enel, che è un'azienda pubblica, se la mettono sul mercato, la quotano in borsa, è un'azienda da 100.000 miliardi. 100.000 miliardi non è una cifra da poco. Oggi collocare l'Enel sul mercato vuol dire portare a casa 100.000 miliardi. Si dice, ma il risparmio italiano non è sufficiente. C'è un problema, c'è il risparmio tedesco, c'è il risparmio francese, siamo o non siamo in Europa? Ben vengano i capitali tedeschi, i capitali francesi. D'altra parte, e qui chiudo, le prime grandi banche del nord Italia, chi le ha fatte? Le ha fatte i capitali tedeschi. La Banca Commerciale Italiana è nata con il capitale tedesco. Non c'è mica scontentato, voglio dire, io non sono un propagandista della Banca Commerciale. Voglio dire, in un'Europa unita, se poi addirittura arriva l'euro, meglio ancora, no? Quindi io vedo questa strada con molta gradualità, perché un debito di queste dimensioni non lo si può stroncare in 4 giorni e neanche in 4 anni, ci vuole una prospettiva.
Non è ancora finito, c'è ancora qualche... facciamo l'ultima domanda. Sì.
Vorrei chiedere se rientra anche più sul tema ecclesiale. È stata una disposizione insuperabile su tutto ciò che definisco civile. Le chiedevo questo, premetto, un primo campo, lei ha accennato alle società notori, io avete particolarmente sulle cosiddette banche etiche, benissimo. Mi può spiegare, o dire il suo pensiero, come mai io sto denominando da anni cercando di propagandarci, di poter avere adesioni, le sottoscrizioni di queste banche di questo stato proprio, e gli unici non sottoscrittori sono gli enti ecclesiastici, gli istituti ecclesiastici, le diocesi, chiamiamole come le diocesi, tutto ciò che è patrimonio della Chiesa e degli enti collaterale non viene messo a rischio in società no profit, perché l'esame del Vangelo è fare affrontare i talenti. I commercianti del Tempio, la via da Cristo, eccetera, pare che partigliano con il Vangelo a voi. Secondo problema, il suo contributo invece, come questo documento che permette non conosco, non di conoscere. Qual è stato il suo contributo in questo documento, penso ecclesiastico, sul campo economico come, diciamo così, l'input che viene dato ufficiale. E poi, se non chiedo fortuna, invece quelli che penso avrebbe dato o darebbe, o se vuole parteciparci, come cristiano. Ripeto, come cristiano che crede nel Vangelo, non come cittadino battezzato.
Beh, come ultima domanda non c'è male,
no, no, è troppo difficile per me. Allora, di nuovo, partendo dall'ultima, io a questo documento ho dato un contributo di due tipi. Intanto, e lo dico senza nessuna presunzione, ho molto insistito perché questo documento fosse scritto con una istanza federalista quadrata in un contesto ovviamente di unità del nostro paese, ma inquadrata anche in una evoluzione italo-europea. Diciamo, questo fu il mio primo contributo, insistere molto perché si tenesse conto di unità italiana con il federalismo, ma anche tenendo conto che ormai l'Italia è una parte dell'Unione Europea, non siamo più agli stati nazionali degli anni 30, degli anni 40 e neanche di quelli degli anni 50. E tra l'altro questo a mio avviso è perfettamente coerente con la cultura cristiana, perché che cos'è l'Europa se non è basata sul cristianesimo e sul cattolicesimo? La storia europea è quella. Poi c'è una parte più specifica, nel senso che io in questo saggio ho scritto due parti, che sono le parti economiche del saggio stesso. Adesso lei mi dice, ma rispetto a quello che ci ha esposto stasera, che cosa c'è dentro? Ah beh, c'è dentro molta, ma molta più, potrei dire, molta più prudenza, molta più diplomazia. Però le tesi fondamentali, a mio avviso, ci sono, e cioè quello che federalismo vuol dire richiamo alla responsabilità territoriale, vuol dire capacità di risolvere fino dove si può i propri problemi, vuol dire non aspettarsi da altri quello che si può fare per conto proprio, cioè il principio di sussidiarietà. Io, diciamo, come economista cattolico credo moltissimo al principio di sussidiarietà, che vuol dire il principio di responsabilità, e credo molto alla solidarietà orizzontale, che non è la solidarietà calata dall'alto attraverso uno Stato sostanzialmente di stampo illuminista che provvede al bene e al male dei suoi cittadini. Questi sono i punti su cui io ho, come dire, coniugato la mia convinzione cattolica con la mia professione da economista, insomma. Per quanto riguarda e naturalmente poi in questa prima parte, queste parti che ho scritto io, mi hanno fatto giustamente togliere tutte le cifre lasciandomene pochissime, perché mi è stato spiegato che il documento della Commissione Giustizia e Pace non può contenere troppi numeri, deve contenere delle direttrici, questo ne sono perfettamente convinto. Per quanto riguarda la sua prima domanda, io non vorrei rispondere perché non sono in grado, però vorrei fare un'altra osservazione. Sempre sul settore bancario, io mi sono interessato a lungo delle banche popolari cooperative. Le banche popolari cooperative nacquero nel nostro paese con sostanzialmente una funzione di solidarietà mutualistica, e alla loro base stava un principio molto importante, anzi due principi. Uno, che qualunque fosse il numero delle azioni possedute da un socio, il socio aveva solo un voto. E questo cosa stava a significare? Che il socio con un'azione aveva lo stesso peso di un socio con un milione di azioni. Perché? Perché ciò che contava era la cooperazione tra i soci, non la potenza economica del socio stesso. Io sono oggi tuttora socio di una banca cooperativa della mia valle, sono un azionista abbastanza consistente, voto per uno, sono contento di votare per uno perché è una banca cooperativa, primo principio. Secondo principio, la banca cooperativa deve essere radicata nel territorio, no? Cosa vuol dire radicata nel territorio? Che deve seguire gli operatori di quel territorio cercando di favorirne lo sviluppo. Quindi la banca cooperativa non era rivolta al non profit, ma aveva molte intonazioni di una banca con una forte ispirazione etica, secondo me. E gli esempi di queste banche, la banca etica adesso è qualcosa di piuttosto differente, di piuttosto diverso, e io posso capire anche determinate cautele, se ho inteso bene la sua domanda. Lei mi dice che, se ho capito bene, gli enti ecclesiastici hanno delle cautele, ho capito bene? Posso capire anche delle cautele, bisogna vedere poi fino a che punto si spingono queste cautele, perché può anche essere che gli enti ecclesiastici pensino che loro hanno pure una serie di responsabilità di altra natura, per cui non possono mettere a un rischio eccessivo, magari domani privando altre opere che necessitano di contribuzioni, del beneficio delle loro contribuzioni. Quindi io capisco anche queste cautele, le capisco, perché bisogna sempre fare un calcolo di costi e benefici delle operazioni, insomma. Quindi vorrei capire anche un po' meglio come si svilupperà questa banca etica. Ecco, se lei, voglio dire, mentre io mi sento molto tranquillo come grande difensore delle banche popolari cooperative, guardate che la denominazione era bellissima, banche popolari cooperative, perché un voto, un socio, primo, secondo, radicamento nel territorio, devo capire meglio che cos'è la banca etica. Quando ho capito meglio sarò pronto a affrontare il dibattito, in questo momento non me la sento.
Bene, grazie. E il professor Quaglio Kurz si è disimpegnato tra le domande con la stessa abilità con cui si disimpegnava tra i paletti dello strano. Grazie anche di questo applauso. Invece all'economo del seminario direi che forse se ci scaldava un po' di più, non so se sia uno scherzo di carnevale.